Santa Maria della Pace, prega per noi. Allora, buongiorno. E allora andiamo avanti nella nostra lettura del testo della Genesi. E un piccolo avviso, che stavamo parlando prima con sorella, che appunto io sarò a disposizione per delle confessioni per suore, vengo giovedì e poi sorella darà. E per chi può volesse confessarsi sabato nel pomeriggio, e poi magari Angelo mette esattamente l'ora, penso verso le 4 o le 5 più o meno, poi anche sorella avvertirò. E poi io celebrerò una messa per le suore natalizia, la vigilia, il 24 alle 7, va bene? Che è aperta anche a... non è esclusiva per le suore, nel senso le suore si aprono qua, questa, alle 7 della sera, non le 7 del mattino, cioè, quindi... Bene, per cui regolatevi per i vostri cenoni, per il pesce crudo, come a Bari il cenone è sacro, c'è tutta una lotta, per cui perché ci sono dei preti che dicono no, la messa deve essere tardi, e quindi allora costringono a appunto. Io una domenica mattina di Natale, cioè di Natale, anni fa sono andato a messa lì vicino dei Cappuccini, vicino casa, ero tra i banchi eccetera, non eravamo tanti, e il parroco fece come predica tutta un'invettiva contro i baresi che appunto avevano, non erano andati a messa ma avevano preferito il, quindi tutto si arrabbiò per tutta l'omelia, e alla fine dell'omelia disse: e comunque buon Natale. E comunque buon Natale. Quindi in altre parrocchie invece stanno celebrando alle 6:30, perché il vescovo ha concesso, perché di per sé effettivamente non è che il Natale, noi sappiamo l'ora in cui è nato Gesù, cioè non è che Gesù nasce a mezzanotte, si dice con le tenebre, no? Cioè nella notte, la notte da quando ci sono le tenebre, allora a Bari dalle 6:30 in poi si può celebrare, e quindi ci sono diverse parrocchie che celebreranno, e che tra l'altro la gente viene, no, la chiesa è piena, e poi vanno con le loro famiglie a festeggiare, no, cosa c'è di male. Vabbè, questo è diciamo semplicemente un qualche chiacchiera prima di passare invece al nostro testo, che così abbiamo visto la volta scorsa, siamo fermati sul primo capitolo, oggi passiamo al secondo, però volevo ancora dire qualcosa sul primo, e nel senso che sul primo, la volta scorsa ci eravamo fermati poi alla fine sulla creazione dell'umano, ricordate, no, dicevo che la traduzione più esatta di quel versetto 26, dove per la prima volta Dio dice a qualcuno, e questo qualcuno abbiamo visto che in una interpretazione che a me piace molto, questo di André Benen, un biblista ancora vivente, e lui, Dio dice a qualcuno facciamo, lo sta dicendo all'uomo stesso, all'umano stesso, no? Cioè, questo facciamo l'umano, la nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, ci siamo fermati su questo, e a quell'umano Dio lascia da fare la somiglianza, Dio fece, tra l'altro anche i verbi, vi ricordate, dicevo che quel verbo che viene tradotto con versetto 26, facciamo,
è un verbo che dice il fare in tanti modi, è un verbo usato tante volte nella Bibbia e che dice fare, e anche sinonimi del fare, costruire, qualcosa del genere. Mentre quando Dio creò, versetto 27, il verbo che viene usato è il verbo bara, in ebraico, che è esclusivo di Dio. In tutto l'Antico Testamento questo verbo bara è usato solo per Dio. Solo Dio crea. Per cui è interessante, no? Dio dice a qualcuno, facciamo. Poi fa il suo. Poi fa il suo. Quello che è esclusivo suo. E il resto, no? E facendo il suo, cosa fa? Crea l'umano a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Quindi ci fermavamo sul fatto che Dio fa il suo e fa l'immagine. E la somiglianza viene lasciata all'umano. Che è maschio e femmina, che è maschio e femmina. Quindi l'umano, e su questo credo, no, che concludevo, dicevo, è un'opera che dobbiamo fare insieme. E questo credo che sia importante, no? Cioè diventare a immagine e somiglianza di Dio lo facciamo insieme. E nella tradizione orientale, cristiana, russa, si dice che all'inferno si va da soli, in paradiso si va tutti insieme. Per cui l'individualismo, cioè di chi pensa se stesso e degli altri, non è annuncio cristiano, non è il Dio di Gesù Cristo. Noi ci serviamo insieme. E quindi quell'umano, no, che Dio ci chiama a realizzare, di cui lui fa l'immagine e a noi lascia la somiglianza, dobbiamo fare insieme. Insieme diversi, insieme diversi, di cui una diversità fondamentale è Ish e Isha, maschio e femmina. Ish, ricordate, significa maschio, uomo, umano maschio, dovremmo dire, e Isha, umano femmina. Quindi diventare uno rimanendo diversi, no? Come sappiamo, la cosa più difficile che ci possa essere, lo vediamo a livello personale, a livello di coppia, e voi lo sperimentate più di me, e però la diversità poi si gioca, non è solo la diversità sessuale, la diversità è di persone, si è dello stesso sesso ma si è diversi, no? Si è dello stesso sangue ma si è diversi, si è della stessa comunità e si è diversi, e poi la diversità di popoli, no? Eccetera, eccetera. Allora a questa unità il Signore ci chiama, no? Che non è massificazione ma è comunione. E vedete, e Dio li benedisse, cioè nella creazione Dio benedice, Dio riconosce un bene. Dire un bene non è benedire, come sappiamo, ma dobbiamo sempre ricordarlo, non è, come dire, ricevere, dammi una benedizione, no? Quando uno sta passando periodi così, va da un prete e gli dice, padre, mi dia una benedizione, perché quante me ne stanno capitando, no? Quindi noi la pensiamo come una forma di protezione, no? Ci stanno arrivando tante cose negative, ho bisogno di una benedizione che mi protegga dalle cose che sto vivendo, no? Uno si compra la macchina e va dal prete e chiede, padre, me la benedice questa macchina? No, non basta l'assicurazione, qualcosa anche, una, come dire, l'assicurazione casco anche divina, no? Diciamo così. Quindi no, il benedire è ringraziare per un bene che c'è, e dire di riconoscere un bene. Bene. Quindi e Dio, come dire, riconosce che in questo c'è un bene. E dice loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che strisce sulla terra. siete fecondi sarebbe fruttificate e fare frutti buoni. Noi sappiamo che sappiamo valutare quando ci sono frutti buoni, gustosi, quindi in qualità e moltiplicatevi in quantità e riempite la terra. Quindi c'è una vita che cresce in qualità, in quantità e allargandosi su tutta la creazione, no? E poi soggiogate e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, che possono sembrare parole forti, no? Soggiogare e dominare, però attenzione, bisogna capire come. Nel senso che se l'uomo è creato a immagine, deve realizzare la somiglianza di Dio, anche il modo di soggiogare e dominare gli animali, gli uccelli del cielo, deve essere come il suo creatore, non certamente come viviamo noi oggi. A me colpisce ogni tanto parlando, adesso in questi giorni c'è un a Bari c'è, è venuto un prete barese che da 30 anni vive in Etiopia. Io sono stato una volta con lui alcune settimane e lì, come in tante culture africane, ancora, soprattutto nel campo, nei contadini, eccetera, negli allevatori di animali, quando devono ammazzare un animale per mangiarlo, pregano e chiedono perdono all'animale di dover ucciderlo per poter prendere vita. È forte questa cosa, eh? Pensate ai nostri allevamenti intensivi, dove noi degli animali non ci frega niente, di come stanno, di cosa sentono, se soffrono, no? Non ci frega niente. L'importante è avere roba da mangiare a poco prezzo, no? Che poi ci fa impazzire e ci va, ma noi, per noi gli animali sono cose. E invece in queste culture antiche che noi consideriamo primitive c'è una sapienza che noi abbiamo perso. Di parlare con l'animale, no? E di chiedere perdono all'animale che stai per uccidere. E questo vale anche per gli alberi. A volte quando si deve tagliare un albero si prega, perché anche quello è un essere vivente, no? Allora, ecco, mi sembra bello, siamo chiamati a un dominio che deve essere l'immagine, no, di quello che ci ha creato, di quel Dio che, no, come abbiamo visto già dall'inizio, è mite. E vi ricordate che sul termine mitezza, la volta scorsa mi fermavo per dire proprio che Dio è essere mite, significa essere più forte della propria forza, cioè saper dominare la propria forza. Vi ricordate che l'inizio proprio del racconto parla di questo vento di Dio che alleggiava sulle acque e Dio disse, no? E allora dicevamo che questo vento di Dio potrebbe essere interpretato come lo spirito, ma vento di Dio potrebbe essere proprio un vento di Dio, no? Ieri c'era un vento di Dio, cioè come dire, no? Un vento della Madonna, con tutto il rispetto, no? Cioè quei venti. Però quel vento fortissimo, che quel vento di Dio, Dio disse, cioè è quel vento che anche noi, no, è il nostro respiro che emettiamo e che però dominiamo per poter parlare, per decidere di stare in silenzio, per decidere quanto alzare la voce, no? Allora quel Dio più forte della sua forza, quindi noi siamo chiamati a dominare con quella, no, con quella immagine del creatore. E poi dice, Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. a tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra, nei quali ha l'albero di vita, io do ogni cibo, ogni erba verde. E notate che, allora, intanto questa cosa del dà il cibo agli uomini da i frutti degli alberi, e dice ogni erba che produce seme. Quando di per sé agli animali si dice ogni erba verde, si dice ogni erba vegetale, è un po' diverso. Allora, intanto questa cosa delle erbe, no, e dei frutti, cioè, allora, come dire, cosa significa? Significa che all'inizio si erano tutti vegetariani? No, nel senso che anche loro mangiavano carne, ma c'è l'idea, qualche cosa si vuol comunicare, di una poter prendere la vita senza violenza, senza violenza. E fra l'altro anche il fatto che all'uomo dà gli alberi, il frutto, l'erba che produce il seme, e agli animali dà un altro tipo di erba, significa anche proprio quel non voler mettere in concorrenza gli uomini e gli animali. Cioè, quindi questo racconto ci presenta una visione da realizzare, che è un po' quella che stiamo ascoltando anche nelle letture dei profeti durante il periodo del vento, in cui ci possa essere uno shalom, una pace piena anche tra gli uomini e gli animali, tra gli uomini e la terra, no? Cioè, quindi qualcosa, non come dire all'inizio si era vegetariani e poi si è diventati, no, è piuttosto dire quello che Dio sogna, no? E tra l'altro notate anche che al versetto 27 e anche al versetto 28 non si dice, lo si dirà dopo, no? Non si dice che Dio vide che era cosa buona, dopo si dirà che vide che era cosa molto buona. Lo si dice alla fine perché quella creazione non è stata completata. Cioè, quel diventare, realizzare la somiglianza e immagine del Creatore è la nostra vita. Noi stiamo ancora in una fase in cui, anche per esempio per quanto riguarda la relazione uomo-donna, realizzare quell'umano a immagine di Dio, e dicevamo tutte le altre relazioni, è qualcosa su cui stiamo camminando e a volte ci sembra di essere ancora molto lontani dall'avvicinarci al compimento. E quindi, e così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona, tov meod in ebraico, molto bella, e fu sera e fu mattina, sesto giorno. Ecco, no, Dio l'ha fatto in tutti gli altri giorni, lo fa in questo sesto giorno, crea, poi si stacca, c'è quasi l'immagine, no? Sapete, anche un pittore o uno scultore, cioè quando sta lavorando, poi per vedere bene la cosa che sta facendo, no, cosa fa? Si allontana, guarda, no, dice, no. E allora è bello, vedete, un Dio che prende distanza, il nostro Dio prende distanza, c'è una... lascia libera la creatura, non c'è una fusione, l'abbiamo detto e lo diremo, non c'è una fusione, c'è una relazione nell'alterità. Perché noi tante volte vorremmo, no, anche un Dio burattinaio, un Dio che continuamente interviene lui, no? Cioè, per permettere la vita devi anche lasciare spazio, no? Voi lo vedete, avete visto con i vostri figli, cioè, perché loro fioriscano bisogna lasciarli andare, no? Perché chi li tiene sempre così li soffoca. allora anche Dio lascia spazio. Questo significa naturalmente lasciare, come dire, aver paura. Sì, c'è anche la paura che possano sbagliare, no? E per cui uno tante volte per paura di non farli sbagliare sta sempre addosso, sempre così, ma non è la vita non, no? C'è da assumere, come l'abbiamo fatto noi, così per i nostri figli, cioè assumere. Crescere significa diventare responsabili della propria vita, assumere il proprio dono, e lavorarlo in prospettiva di quell'immagine verso cui siamo stati creati. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Notate, qui c'è un passaggio che ha fatto difficoltà anche ai commentatori antichi, no? Qualcuno a un certo punto ha diviso, cioè qual è la difficoltà? Che nel settimo giorno Dio portò a compimento il suo lavoro e Dio dice cessò, no? Perché cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Cioè, queste due cose insieme un po', perché da una parte portò a compimento, sembra quasi che nel settimo giorno lavora ancora, no? E dall'altra parte si riposa, cessò nel settimo giorno. Allora dice uno, ma com'è? Lavora o si riposa? No, tant'è che in qualche versione successiva si dice che Dio nel stesso giorno compì il suo lavoro, e il settimo si riposa. No, cioè noi seguendo non si lavora. E invece il testo antico tiene insieme queste due cose, cioè quasi come a dire che l'accettazione del lavoro è compimento della creazione. Cioè non è che la creazione, no, uno ha lavorato sei giorni e poi settimo si riposa. Però la creazione l'ha fatta negli altri sei giorni, non so se mi sto spiegando, no? E il settimo. No, il settimo fa parte integrante della creazione. Cioè, il settimo in cui Dio si riposa, compie la creazione. E questo, vedete, è bello perché, come dire, il giorno del riposo è essenziale alla creazione. No? Perché noi a volte possiamo pensare che no, l'importante è creare, l'importante è lavorare. Poi il settimo, sì, ci dobbiamo riposare, no, l'importante è creare. Il settimo è qualcosa che se viene, no? Se non viene, non fa niente. Invece è fondamentale. Cosa che facciamo molte volte fatica, no? Perché qui si sta parlando di quel giorno che nella tradizione ebraica è lo Shabbat. Perché si sta parlando? Perché il verbo cessare, Dio cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro, cessò da ogni suo lavoro che aveva fatto, il verbo cessare è il verbo che ha la stessa radice del termine Shabbat, che noi traduciamo sabato. Cioè, si potrebbe tradurre che Dio fece sabato da ogni lavoro che aveva fatto. Dio fece sabato, cessò. E facendo sabato, compie la creazione. È importante da qui viene anche il comandamento del sabato, no? Che è questo comandamento che noi troviamo nel Decalogo, ed è il comandamento che se ci pensate, cioè quando uno si va, intanto vabbè, ricordare i 10 comandamenti, vabbè, un pochino facciamo fatica, non è se ce li ricordiamo tutti, no? Cioè se ci fossero i 10 comandamenti, e uno dice, comincio un po' a pensare, non so se uno li ricorda tutti. Però normalmente quando uno si va a confessare, quale ricorda dei comandamenti? Perché uno si siede e dice, padre, chi mica ha ucciso qualcuno. No. Non uccidere,
ce lo ricordiamo,
non uccidere, ce lo ricordiamo. No. Lasciamo stare che poi uccidere, cioè ucciso, non ho sparato a nessuno, non ho messo il veleno nel caffè a nessuno, no, cioè, anche se poi dimentichiamo che uccidere si può anche tanto con la lingua, no? Egli ha voglia, vabbè, ma vabbè, cioè. E, però tra i comandamenti, quello del sabato, non, cioè, no, più, meglio, ce lo ricordiamo perché? Perché dobbiamo andare a messa, no? Che, perché per noi il comandamento del sabato è quello che abbiamo imparato con ricordati di santificare le feste, che significa andare a messa la domenica, togliersi il pensiero. C'è una signora anziana che mi dice, sì, vado a messa, sì, mi tolgo il pensiero. E perché andare a messa il pensiero, cioè si è uscita a messa la domenica, cioè oggi, è andato a messa, è un pensiero, no? Cioè per noi cattolici è un pensiero, anche perché i preti ci hanno sempre educato a dire la messa domenicale, non si deve perdere la messa domenicale, quindi no, noi ormai no, martellati da questa cosa abbiamo il pensiero di non perdere la messa domenicale, quindi allora ci tocca il pensiero e lì finisce il comandamento, lì finisce il comandamento. Ed è veramente un pianto, cioè una tragedia, cioè veramente una delle cose, veramente una tragedia greca, si potrebbe dire, no? Cioè portare lì a piangere e dire, Signore, abbi pietà di noi, come siamo rovinati, come siamo rovinati. Perché il comandamento è molto di più, questo comandamento che ha a che fare con questo Dio che fa Shabbat, e che ci dice di farlo, perché questo comandamento, andate a leggerlo, non lo prendiamo adesso, ma andate letteralmente, ma se poi voi andate a leggere in Esodo 20 e in Deuteronomio 5, che sono le due versioni del Decalogo, voi vedrete che il comandamento del sabato è il più lungo, è il più lungo, tra tutti i comandamenti è il più lungo. Il comandamento dice custodisci, osserva, è meglio dire custodisci, perché osservanza è un'osservanza esterna, no? C'è una legge, io osservo, custodia è una custodia del cuore, no? Cioè, quindi custodisci il giorno di Shabbat per santificare il Signore, e dice 6 giorni lavorerai e farai ogni lavoro, ma il settimo è Shabbat, per il Signore Dio tuo, e non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tua moglie, né tuo schiavo, né la tua schiava. Interessante, eh? Questi testi scritti 2500 anni fa erano quello che poi i nostri sindacati hanno lavorato, si sono battuti. 2500 anni fa si diceva al padre di famiglia, al tuo schiavo, un giorno alla settimana si deve riposare come te. Pensate come erano avanti questi tempi. E quindi cesserai ogni lavoro. Ogni lavoro, non si dice vai in sinagoga. Interessante, no? Non si dice vai a messa, non che non bisogna andare a messa, ma quello che per noi è vai a messa, e bambini, andate a messa, oh! Lì non c'è, non che non bisogna, ma non c'è questa cosa, come se tutto fosse andare a messa, e poi, tutto, se non è messo per posto, che disastro. No, no, lì si dice, più profondamente, si dice tu celebrerai il Signore dicendo al tuo lavoro che per 6 giorni farai, eh? Non è per i sfaticati questo comandamento, è per coloro che prendono sul serio la propria vita e lavorano 6 giorni, fanno ogni lavoro che, a cui sono chiamati. Ma il settimo giorno tu dirai al tuo lavoro, non sei il mio Dio. Io non vivo e valgo per quello che faccio, ma io vivo e valgo perché Dio mi ama gratuitamente. la mia identità non è data dal mio lavoro, che pure 6 giorni devo fare, ma la mia identità è data dall'amore gratuito di Dio, che mi ama non per quello che faccio, ma perché mi ama. Guardate, è bellissimo questo, eh? Perché nel nostro mondo noi valutiamo le persone in base a quello che fanno. Quello chi è? Quello è professore, il professore ospedaliero, universitario, quello chi è un direttore di banca, quello chi è un alto funzionario del ministero, quello chi è un monsignore vaticano, di un dicastero vaticano, quello chi è, quello cardinale, un cardinale, no? E quello chi è lo spazzino che ha pulito la strada stamattina. Ah. E che vuoi? Quello è un muratore, un operaio. Anche a volte anche nel parlare, diciamo, esprimiamo il disprezzo per le persone giudicandole in base a quello che uno fa. Pensate che noi valutiamo anche a volte, no, i giovani in base a quello che fanno, dicendo no, quello è. Dell'altro. Questo è un veleno di morte, per cui c'è un comandamento di vita che ci ricorda che la vita, l'amore di Dio è gratuito, ci ama gratuitamente, ci invita poi a collaborare nella sua creazione, ad assumere, no, con lui il concreare, il lavorare, ma lui ci ama gratuitamente, chi mica ci ama per quello che facciamo, e lui ci ama, e basta. E tra l'altro ecco anche questa cosa, no, di prendere distanza dalla propria creazione, cioè, perché poi vedete uno può fare del proprio lavoro il proprio idolo, perché se io sono valutato su quello che faccio, come dire, quello è quello che dà senso alla mia vita, diventa il mio idolo. Pensate, padre Bovati, questo grande biblista, mi dice che fare lo Shabbat significa prepararsi a morire, perché in fondo nel morire tu lascerai, no? Nel morire noi lasceremo tutto. Allora, in qualche modo lì ci alleniamo a, in quello che noi facciamo, a lasciarlo, perché sento che la mia vita non è tutta lì. E se volete, per chi ci è andato, per chi si spera di andare, no, e che puoi avere ancora tanti anni prima di morire, è la pensione per noi, no? C'è quel momento in cui anche lì uno, no, lascia, no, ma si è allenato, perché non è tutto lì sul lavoro, è lì, ma non è tutto lì. La sua vita è di più. E allora ecco, no, questo Shabbat, questo Dio che fa Shabbat. E concludo, andate a vedere ancora quei comandamenti, vedrete che poi il Signore dice di fare Shabbat, eccetera, eccetera, e poi dà una motivazione. In Deuteronomio si dice fa Shabbat, ricordati, dice il Signore, ricordati che sei stato schiavo in Egitto, cioè della serie, che se non fai Shabbat ti torni schiavo. Il tuo lavoro, ritorni di nuovo in Egitto, no, perché il lavoro diventa il tuo idolo. E poi invece in Esodo 20, lì si dà un'altra motivazione, lì si dice fa Shabbat perché Dio ha fatto Shabbat, Dio ha fatto Shabbat, cioè se tu fai Shabbat stai diventando a immagine di quel Dio che lascia spazio. No? Come Dio c'è il so, lascia spazio, rispetto alla sua creazione prese distanza e lasciò libertà, così stai diventando anche tu. Cioè che lavori, però non ti appropri di quello che stai facendo, no? O di quello che stai facendo. Cioè, gli lasci libertà, gli lasci spazio. E quindi stai diventando a immagine del Dio che ti ha creato. Se non fai Shabbat, stai diventando a immagine del Faraone. Il Faraone chi era? Il capo di tutto e di tutti, no? Cioè, di colui che vuole essere tutto lui ed avere tutto lui, che possiamo diventare, eh? Anche i preti, e c'è la tentazione a volte nelle parrocchie, sai, devo stare tutto sotto di me e devo essere sempre su, eh? Questo è un rischio, una tentazione. E allora, ecco, questo primo, che queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Prendiamo, almeno cominciamo, il secondo capitolo. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una folla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un abito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. Vedete, un secondo racconto della creazione. Già questo fatto che comincia un secondo racconto della creazione ci fa capire come questo libro non è stato scritto da un solo autore. Sicuramente c'è stato un redattore finale, cioè uno che ha preso diversi materiali che già c'erano e li ha messi insieme, no? E non, e tra l'altro non si è preoccupato di fonderli, perché uno poteva dire se c'è un racconto basta un racconto di creazione, perché due? No, perché c'erano diversi racconti e questo scrittore, non dobbiamo pensare neanche uno da solo, era un gruppo, una comunità che questi testi ha sentito che erano testi importanti, testi da custodire, testi che in qualche modo dicevano, no, la parola di Dio per noi, nella parola umana, e per cui li ha messi insieme. Ora, attenzione, qualcuno dice li ha messi insieme uno dopo l'altro, quindi due racconti diversi, pensate già, solo per dire un solo esempio della diversità, c'è cioè l'esempio del fatto dei sette giorni, lì un racconto di sette giorni, qui troviamo già un'erba campestre, vedete, che era spuntata, Dio non aveva fatto piovere, non c'era nessuno che coltivava, cioè, come dire, prima della creazione c'era un campo abbandonato. Quando noi andiamo per le nostre campagne e ci sono dei luoghi che sono abbandonati, si vede, no, che non ci sono canali, non ci sono irrigazioni, abbandonato. Questo è prima della città. E tra l'altro, per alcuni, questa, negli occhi di colui che scrive, probabilmente era una comunità di gente che stava esule a Babilonia. Ricordate la deportazione a Babilonia, no? E Babilonia era una città giardino, era qualcosa, queste città antiche, splendide, con canali, con giardini, con fontane, per cui questi qui vedevano la bellezza di questo mondo, allora per dire cosa c'è prima del mondo creato, no? Un mondo, una terra non lavorata, no? Vedevano terra tanta lavorata, una terra non lavorata. E qui non c'è i sette giorni, vedremo, non si parla di giornate, e un'altra differenza è il fatto che nel primo racconto Dio è chiamato Elohim, non c'è il tetragramma, non c'è il tetragramma è quello che noi, mi sono già fermato su questo, no? Noi in maniera sbagliata pronunciamo Yahweh, quelle quattro consonanti, no? E che noi in maniera sbagliata pronunciamo Yahweh, non sappiamo come si dovrebbe pronunciare e non dobbiamo pronunciarlo. E quindi il tetragramma sacro non c'è. E invece in quest'altro racconto, come avete già visto, si parla nel giorno in cui il Signore Dio è il tetragramma più Elohim, Adonai Elohim, quindi vedete un altro modo di parlare di Dio. E anche se qualcuno trova degli agganci tra il primo e il secondo racconto, e un aggancio ve lo faccio notare, in pratica nel primo racconto per 26 volte si usa il verbo essere, e Dio disse sia la luce, e la luce fu, eccetera eccetera. Quindi nel racconto in ebraico per 26 volte si usa il verbo essere. Ora attenzione, voi sapete che in ebraico le lettere, le consonanti dell'alfabeto ebraico hanno un valore numerico, cioè ogni consonante vale un numero. Allora, 26, stranamente, casualmente o forse no, è il valore numerico del tetragramma sacro, che secondo la maggioranza degli studiosi, questo tetragramma che noi non sappiamo come pronunciare, ha a che fare col verbo essere. Ricordate Mosè al rovescio, quando il Signore gli dice il tetragramma, il suo nome, che viene tradotto normalmente io sono colui che sono, oppure io sono colui che sarò, ci sono diverse, però ha a che fare col verbo essere. E quindi è interessante questa cosa, no? Che gli studiosi hanno trovato, che nel primo racconto per 26 volte viene utilizzato il verbo essere, e pensate che il valore numerico del tetragramma è appunto 26 volte. Poi io non so se ho detto già una volta che c'è una parte, a proposito del tetragramma e del fatto che il tetragramma abbia a che fare col verbo essere, che tra i commentatori, tra gli studiosi, c'è una minoranza, non è la maggioranza, ma è una minoranza, che invece di far risalire la radice del tetragramma con il verbo essere, fa risalire la radice del tetragramma con il verbo amare. Col verbo amare, ava. Ed è interessante, no? Perché allora non è tanto io sono colui che sono, io amo colui che amo, io amo e amerò. E forse la creazione non si basa sull'essere, ma si basa sull'amore. È bello questo, no? Perché allora anche la creazione è un atto d'amore, come ogni vera creazione dovrebbe essere. Bella questa cosa. Però questi sono una minoranza, sappiatelo, no? Che resistono, ma sono minoranza. Ora, tra l'altro, Signore Dio, Adonai, Elohim, ricordate, Elohim è il nome generico di Dio. Nella Bibbia, quando si parla degli dei degli altri popoli, si dice gli Elohim degli altri popoli. Però Elohim viene utilizzato anche per Dio, è di per sé un plurale, però che quando si riferisce a Dio di Israele viene utilizzato per Dio. Adonai invece è il nome che Dio rivela a Mosè, per cui vedete, noi troviamo qui traccia che questi testi sono successivi ai testi dell'Esodo, no? Se qui si parla di Dio come Adonai Elohim, significa che coloro che stanno scrivendo questi testi avevano già il testo dell'Esodo. E allora ecco questa erba campestre che era spuntata, non era spuntata perché il Signore Dio non aveva fatto piovere. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Bello questo. Ecco, no? Noi grottaglieri possiamo apprezzare ancora di più questo Dio ceramista. di un Dio che plasma, che prende della terra, soffia, no, del suo alito di vita, in fondo l'argilla è della terra, no, della terra umida, che viene plasmata. E polvere del suolo e alito di Dio. Allora attenzione, polvere del suolo e alito di Dio sono due immagini di esperienze nostre, cioè nel senso che quando diciamo che l'uomo è polvere, quando vediamo i grandi fracassi, le grandi tragedie che l'uomo fa, no, diciamo, ma l'uomo cos'è? Siamo polvere, siamo polvere. Anche a livello personale, no? In certi momenti quando vediamo la fragilità della nostra vita, l'inconsistenza, no? Cioè, poi alla fine siamo polvere. E dall'altra parte l'alito di Dio dice invece quando rimaniamo stupiti della dignità dell'uomo, dell'opera delle mani dell'uomo, no? A volte di fronte a delle creazioni della tecnica o dell'arte o no, l'uomo, noi rimaniamo stupiti per dire gli uomini sono capaci di fare questo. Allora come dire, no, questo è l'uomo, possibilità di estrema polvere e possibilità di estrema bellezza, di alto di Dio. Queste due plasmate insieme. E come queste due cose potranno stare insieme, lo vedremo adesso nel racconto, no? Però di queste due cose che possono essere, no, proprio lontanissime, estreme. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che era plasmato. E un giardino in Eden a Oriente, no? Questo giardino in Eden dà proprio l'idea, come anche un po' dalle nostre parti, ma così come era in Oriente, dove in Oriente c'erano i deserti, c'erano le steppe, erano quei giardini che poi avevano dei muri, porzione di terreno recintato da un muro, cioè che lo difende, no? Dove dentro si vive, fuori c'è la steppa, ci sono gli animali selvatici, quindi un luogo della vita, però custodito, protetto. E vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Attenzione, l'uomo, l'Adamo, non è l'Ish, ma è l'Adamo. Il Signore fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. E vedete quindi questo giardino, luogo della vita, con questi alberi belli, graditi alla vista, belli, buoni da mangiare, l'albero della vita in mezzo al giardino. Quest'albero della vita che tornerà fino all'Apocalisse, no? Dove quest'albero della vita sarà nella nuova Gerusalemme, no? E poi l'albero della conoscenza del bene e del male, dice la nostra traduzione di per sé, si potrebbe tradurre l'albero del conoscere bene e del conoscere male. E più che del bene e del male, ma del conoscere, di un conoscere bene e di un conoscere male, che come sappiamo è fondamentale per la nostra vita, no? Cioè, perché se tu conosci bene, no? Come dire, le cose vanno, eccetera, no? E se tu conosci male, pensate, tutto il nostro mondo si gioca sulle conoscenze, no? Allora, i Novax e i vaccini, i Novax cosa dicono? Noi conosciamo bene. Conosciamo bene quello che gli altri non conoscono, che tutte le multinazionali, con tutte le. Per non conoscere bene. Le fake news, no? Che vogliono farti conoscere male per portarti, tutto sappiamo, tutta la guerra anche a livello mondiale, no? la guerra non si fa solo con i carri armati, ma si fa anche con la disinformazione. No? Allora, quindi, è fondamentale quest'albero del conoscere bene e conoscere male. Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino. Poi di là si divideva e formava quattro corsi. Il primo fiume si chiamava Pishon, esso scorre attorno a tutta la regione di Avila, dove si trova l'oro, e l'oro di quella regione è oro fino. Vi si trova pure la resina odorosa, la pietra d'onice. Il secondo fiume si chiama Gihon, esso scorre attorno a tutta la regione di Etiopia. Il terzo fiume si chiama Tigri, esso scorre a oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. E notate, qui il testo non vuole darci una geografia precisa, perché per esempio questo primo fiume, Pishon, in ebraico Pishon, e non si sa dov'è, non si sa. Oppure per esempio, vabbè, gli ultimi due si sanno, il Tigre e l'Eufrate li conosciamo. Però il Gihon è una sorgente di Gerusalemme. È una sorgente di Gerusalemme, che c'è ancora oggi, c'è ancora, tra l'altro è una sorgente che a un certo punto Ezechia, nell'VIII secolo avanti Cristo, fece canale, la Bibbia dice, appunto, ci dice che fece il canale, cioè nel senso che dato che quando un esercito assediava una città, la prima cosa che l'esercito nemico tentava di fare era prendere le sorgenti, perché prendendo e bloccando le sorgenti metteva alla sete la città, no? Allora, per nascondere questa sorgente fece fare il canale, cioè questa sorgente fu chiusa e fu canalizzata, pensate, scavando proprio sotto la montagna dove c'era Gerusalemme. E questo tunnel è stato trovato nell'Ottocento, questo tunnel fatto nell'VIII secolo, pensate, 512 metri, non è una piccola cosa, eh? E pensate pure con i mezzi che avevano a quel tempo, loro probabilmente forse c'erano delle fratture nella roccia, non si sa, però di fatto, io ho fatto molte volte questo tunnel, si fa con il carino perché passa l'acqua, e ti arriva a volte, ti arriva anche ai fianchi, quindi devi andare in costume da bagno, e con la lampada, perché e chi soffre di claustrofobia non può farlo, naturalmente. Perché per 512 metri tu cammini in questo tunnel, e dove poi gli archeologi che lo trovarono, trovarono anche una scritta in pietra, che poi gli operai lasciarono lì, in cui raccontano proprio l'esperienza che a un certo punto scavando sentirono il rumore dell'altra squadra che scavava dall'altra parte, no? E quindi quando poi si trovarono facendo un po' di giri, si trovarono con grande gioia, eccetera, eccetera, no? Allora il Gihon è lì, quindi è una geografia simbolica che dice la Gerusalemme dice la terra attorno, no, il Medio Oriente, e dice anche le terre sconosciute, questo Pishon, quindi il mondo, è come se coloro che scrivono avevano prima di tutto in mente Gerusalemme, poi erano lì in Babilonia e quindi conoscevano il Tigre e le frate, e allo stesso tempo dicevano quello che stiamo scrivendo è di tutti, no? Attraverso anche un fiume di cui non si sa. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Vedete, è un qualcosa da... anche lì si lavora. Uno dice, come ci riposeremo in paradiso? No, in paradiso si lavorerà, perché tante volte si dice, no? Perché in questo paradiso va custodito e coltivato, coltivare, no, al suo impegno. vedremo cosa significa, per il momento leggiamo, poi la prossima volta entreremo, no? Ecco, vado avanti qualche minuto, quindi fermo. E poi il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero del conoscere bene e del conoscere male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. Allora, il Signore Dio dà questo comando. Ricordate, ce lo siamo detti tante volte, ma ve lo ricordo solo velocemente, che quando leggiamo comando dobbiamo interpretare, dobbiamo ricordare che il comando non è, il comando biblico, non è il comando come noi lo intendiamo. Noi ci ricordiamo dei nostri nonni che quando eravamo bambini o ragazzi ci dicevano: ci prendi per favore, mi prendi per favore un bicchiere d'acqua, ma non ti sia per comando, no? Allora, e capivamo che il nonno o la nonna non voleva imporsi d'autorità, perché il comando è comando, voleva essere gentile. Bene, questo viene dalla nostra tradizione greco-romana. La tradizione ebraica non significa quello, è un'altra cultura. E il termine mitzvah è più simile a, si dovrebbe tradurre a indicazione, che non è una cosa senza importanza, perché voglio dire, quando noi dobbiamo andare in un posto importante, cioè per un posto, un appuntamento, una cosa che ci teniamo, e non conosciamo la strada, e siamo in un villaggio, in un paese, in una città, chiediamo a qualcuno come si va in quel posto, no? Che dobbiamo andarci per forza, è importante, no? E allora se quella persona ci dà l'indicazione giusta, cavolo, è importante. Quindi non è una cosa così. Una volta parlavo dei preti, c'erano alcuni preti non molto intelligenti, che quasi dicevano: oh, Dio indica, non comanda, è stupido, non capisci niente della Bibbia, cioè, no? Perché l'indicazione è fondamentale, no? Io la prima volta che ho guidato un gruppo in Terra Santa, li portavo nel deserto del Negev, in un percorso che avevo fatto un paio di volte come semplice pellegrino, dove qualcuno mi portava. La prima volta che io ho portato un gruppo, erano 30 persone, a un certo punto non vedevo più le indicazioni, perché lì è un po' come sulle nostre montagne, sono le indicazioni, io non le vedevo più, e mi è venuto il terrore di non sapere più dove portare il gruppo. E la gente mi diceva: Franco, ma sei sicuro che andiamo bene? Io dicevo: certamente, non preoccupatevi, siete i nostri nemici. E dentro di me c'è: Signore, aiutami. No, no. Come poi ci sono, siamo qui, per cui qualcosa poi si è trovato. E è una cosa fondamentale. Però vedete, dice un Dio che non si impone. Non si può. C'è di mezzo la vita e la morte, e il Signore farà di tutto perché tu possa scegliere la vita, ma non può scegliere per te. Non può scegliere per te. Per cui cosa può fare? Parlare, invitare. E che cosa? Di notate, e su questo ci fermiamo poi, perché dopo riprenderemo, importante anche la creazione dell'uomo e della donna. Cosa vi dice? Puoi mangiare di tutto. Puoi mangiare di tutto. Solo di un albero, dell'albero della conoscenza, del conoscere bene e del conoscere male, non devi mangiare. Perché in giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire. È importante anche questo, e torneremo su questo significato, poi lo riprendiamo quando faremo l'altro brano continuando. Perché, ecco, Genesi 2 e Genesi 3 sono un solo racconto, mentre 1 è un racconto conchiuso, potremmo dire, concluso. Cioè, Genesi 2 non è un racconto chiuso, ma pone le premesse di quello che poi si compirà in Genesi 3. E la prossima volta vedremo di poter fare. La prossima volta noi prendo un attimo il telefono e ci sentiamo. La prossima io quest'anno sono un po' incasinato, sì. Ecco, sarebbe possibile farlo il 28? Sì. Se no dovremmo farlo in
settembre.
Perché se no altrimenti dovremmo farlo il 7. Sì. O siete ancora il giorno prima di aprire la scuola?
Noi non abbiamo questo,
non lo potete fare, no, e allora facciamo il 28.
Il 29 c'è il nostro
inizio. E allora facciamo il, no, facciamo il 28 perché lo facciamo qui. E non fa niente che poi, no, il 18 febbraio. Il 18 lo possiamo fare?
18 febbraio,
fare il 28 e il 18 gennaio e il 18 febbraio. Sì, va bene? Allora possiamo, lo accendiamo, come si dice la televisione. E allora il 28 grottaglio e il 18 febbraio, poi per gli altri ci diamo le altre date. Bene, allora buona domenica a voi, buona. Però vedete, no, almeno lo dico per condividere a tutti, sono belli questi testi. Sono testi